Newsline Sera.
18.45, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino. Dunque, il Consiglio regionale della Toscana ha approvato nel pomeriggio all'unanimità il bilancio di previsione finanziario dell'Assemblea legislativa toscana per il triennio 2026-2027-2028. L'Aula ha respinto un ordine del giorno agli emendamenti di Fratelli d'Italia. Nel presentare la delibera, la Presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi ha parlato di un bilancio che non riporta alcuna variazione rispetto a quello degli anni precedenti. Un bilancio che vale qualcosa come 12,8 miliardi di euro, ma poi dopo l'approvazione c'è stata una lunga sospensione dei lavori del Consiglio, è cominciato intorno alle 15.45 e c'è stata anche una disputa intorno ai tempi e alla discussione di oltre 300 atti collegati presentati dalle opposizioni. Ma ci dice tutto in diretta per noi Sandra Salvato. Ciao Sandra, che succede?
Ciao, eccomi qui, Domenico. Allora, quello che tu leggevi è esatto, ma è relativo al funzionamento del Consiglio per l'anno che verrà. Invece, naturalmente, il bilancio di previsione deve trovare la sua quadra, e infatti la notizia che tu stavi dando, la sospensione, è stata dovuta proprio al fatto che l'opposizione ha presentato ben 303 emendamenti e ordine del giorno, tra parentesi nessuno della Lega, per cui la Presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi a un certo punto ha proposto di riunirsi per gruppi in modo da trovare un accordo, e sono rientrati da pochi minuti. In ogni caso, come annunciato dal Presidente Gianni ieri durante gli auguri natalizi di rito, la soluzione naturale, come prassi, sarà questo maxi emendamento. Aveva anche aggiunto ieri che tanto siamo tutti d'accordo. Beh, non è parso proprio così, è il caso di dire, no? Perché il testo, tra l'altro, arriverà solo domani, significa che questo Consiglio fiume dal lunedì di fatto non ha ancora trovato la quadra. Stasera sono quasi le 7 su questa manovra di bilancio che, ricordo, si muove, lo dicevi anche tu, sul filo dei 13 milioni di euro, di cui circa 8,5 miliardi per la sanità, che è la voce portante della manovra. E gli atti economici sono stati poi illustrati all'Aula da Vittorio Salotti, che è presidente della Commissione Affari Istituzionali. Insomma, un dibattito acceso che ha scaldato gli animi soprattutto su due temi, quali consorzi industriali, per cui nella seduta sempre di ieri è stato nominato questo Eugenio Villito, che è un commercialista, come revisore contabile unico del consorzio di sviluppo industriale della Pianura Trentina, creato proprio per la reindustrializzazione dell'area dell'ex BKN di Campi Bisetto. Delibera approvata tra l'altro a maggioranza con 23 voti favorevoli e 11 contrari. E poi il reddito di reinserimento lavorativo, di cui si parla moltissimo in questi giorni. Sono previsti 23 milioni di euro su questo per un anno, è un progetto sperimentale ed è destinato a chi non beneficia di ammortizzatori sociali e a un ISEE circa di 15.000 euro inferiore. La misura sarà stanziata grazie ad un avanzo di Arti, che è l'Agenzia Regionale dei Centri per l'Impiego, però qui apriti cielo, non ha condiviso in nessun modo la maggioranza, Fratelli d'Italia in testa, che punta sulla mancanza di chiarezza, ad esempio come si presenteranno le richieste, i numeri precisi della platea degli eventuali beneficiari, le condizioni precise per usufruirne, sostenendo che in questo modo si sottraggono soldi alla formazione. Alessandro Tomasi, Fratelli d'Italia, parla più propriamente di mancetta elettorale, con risorse che vengono sottratte alle politiche attive del lavoro, ai lavoratori, alle aziende in crisi, a chi deve essere reinserito nel mondo occupazionale con gli strumenti giusti. Si levano anche altre voci, come la capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale, che è Chiara Laporta, che ha detto che la regione parte già con il piede sbagliato, che non si mantiene la parola data. In questo caso lei si riferisce soprattutto all'IRPEF, che è vero, non viene toccata. Del resto la questione dei payback rimane sempre aperta e fino ad allora Gianni Dixit non si tocca, però c'è comunque una bella notizia, cioè che non sono previsti aumenti. E allora dove sono allineati, per concludere, maggioranza e opposizioni? Beh, intanto sul dire che sarebbe occorso più tempo per valutare questo bilancio, per costruire almeno, non dico più emendamenti, ma emendamenti migliori. Tomasi ha specificato, in particolare ci va giù pesanti, ha parlato di assenza di democrazia proprio perché non c'era tempo, ma ha sottolineato del resto Romanelli, che è dei 5 Stelle, che si trattava proprio di arrivare entro l'anno all'approvazione di questo bilancio, di questa manovra, per garantire continuità di esercizio alla regione. Questo insomma tutto quello che è successo tra ieri, insomma tra lunedì e oggi.
Allora, facciamo chiarezza, Sandra, giustamente come ricordavi c'è stato un equivoco, quindi il bilancio regionale della regione Toscana, esatto, è in via di discussione, quindi i 300 atti di cui parlavamo, la sospensione eccetera eccetera, è stato approvato invece, come leggevo per l'appunto, il bilancio di previsione del consiglio regionale che riguarda circa 23 milioni di euro, che riguarda appunto il funzionamento del consiglio per il triennio prossimo, quindi siamo in attesa di capire il bilancio di noi toscani, ecco, diciamo così, che fine farà, mentre il bilancio degli amministratori toscani è stato approvato e già questo ci tranquillizza, mettiamo così. Grazie a Sandra Salvato, buona serata.
Grazie a te, buon lavoro.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
La Corte Costituzionale, come abbiamo raccontato ieri, ha respinto il ricorso del governo sul testo unico del turismo. Ok, ai limiti regionali e comunali sugli Airbnb, esultano Gianni Funaro e sindacato, ma sentiamo i dettagli nel servizio di Raffaele Palumbo.
La regione toscana incassa una vittoria pesante davanti alla Corte Costituzionale sul fronte degli affitti turistici brevi. La consulta ha infatti rigettato l'impugnazione del governo Meloni contro il testo unico sul turismo, giudicando legittimi gli articoli della legge regionale che introducono paletti alle strutture extraalberghiere. I giudici riconoscono che si tratta di un'ingerenza nelle libere scelte dei proprietari, ma la ritengono giustificata perché persegue una funzione sociale proporzionata, in particolare nel limitare la proliferazione degli Airbnb e gli effetti negativi nell'overtourism. Una grande vittoria, esulta il presidente Eugenio Giani, ricordando che è la terza volta in un anno che la consulta dà ragione alla Toscana. Soddisfatta anche la sindaca di Firenze Sara Funaro, Palazzo Vecchio, grazie alla legge regionale, ha già un regolamento che limita gli affitti turistici in città e ora rivendica di essere sulla strada giusta e chiede che la norma diventi modello nazionale. La sentenza salva l'aumento della capacità ricettiva degli alberghi, il tetto delle camere per B&B e affitta camere e il regime transitorio fino al 1° luglio dell'anno prossimo, oltre all'articolo che consente attività extraalberghiera solo in immobili con destinazione urbanistica turistico-ricettiva, escludendo quelli residenziali quando l'uso è stabile e organizzato come struttura. Resta in piedi anche l'articolo che permette ai comuni ad alta densità turistica e ai capoluoghi di provincia di individuare zone dove fissare criteri e limiti specifici alle locazioni brevi.
Oggi c'è una gran bella notizia per la regione toscana, perché il ricorso al TAR che avevano presentato i comitati antigeotermia, pseudoambientalisti e l'amiante, e quindi a questo punto parte, cioè è stato respinto il ricorso al TAR, e a questo punto parte l'accordo firmato a febbraio scorso con Enel Green Power sulla geotermia. Le parole queste del presidente della regione toscana Eugenio Giani oggi a proposito appunto di questo ricorso al TAR. Veniamo alla cronaca: 9 persone sono state arrestate. Estate, 8 in carcere, 1 ai domiciliari tra le province di Firenze e Siena, sono tutte accusate di far parte di un'associazione a delinquere dedita al traffico di droga. La Guardia di Finanza di Firenze ha dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP, che ha accolto le richieste della procura del capoluogo. I reati contestati sono a vario titolo: associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, produzione, traffico e detenzione. L'inizio dell'indagine risale al 2023, dopo il sequestro di 20 chili di cocaina e portarono all'arresto di 2 persone, un cittadino italiano e un cittadino di origine albanese. 2 persone invece di nazionalità cinese sono state sottoposte a fermo di indiziati di delitto per il sequestro di un loro connazionale, il 46enne Yang Yixian, residente a Empoli con la famiglia. Lo ricorderete, è avvenuto il 30 novembre a Prato, fuori da un locale di karaoke, poi il successivo rilascio con pagamento di un riscatto il 5 dicembre. Questo quanto rende noto la procura di Firenze. Intanto il procuratore di Prato, Luca Tescaroli, ha ricostruito quanto accaduto la notte del 26 ottobre scorso in un episodio di cronaca che ha fatto molto scalpore a Prato e non solo. Un uomo di 46 anni fu violentemente picchiato in quell'occasione, un'aggressione definita dalla procura un atto di violenza unilaterale di rara brutalità. Stiamo ai particolari al corrispondente Giorgio Bernardini.
Buongiorno, sì, sono due fatti di cronaca che hanno scosso la città, insomma, nei giorni e nelle settimane passate. Molto importanti, sono tre arresti. Il primo arresto è quello che riguarda, come dicevi appunto, un'aggressione, insomma, che ha veramente segnato Prato, perché si tratta appunto di un uomo di 46 anni che è stato violentemente picchiato, e per quei fatti è stato arrestato Massimo Cosmo, che ha 50 anni, è un ristoratore originario di Napoli, residente a Quarrata, ma è titolare di diversi locali, molto noto a Prato, tra cui appunto l'Open Drop di via Terracini, vicino a cui è successo l'episodio. L'uomo praticamente è stato arrestato per tentato omicidio e ora è al carcere della Dogaia. Secondo la ricostruzione della procura, l'episodio avrebbe avuto origine all'interno del pub stesso che l'uomo gestiva. Qua la vittima avrebbe fatto uso, insomma, di droga, secondo quello che hanno ricostruito gli inquirenti, e dopo la chiusura del locale però il ristoratore, e questo che evidenziano le indagini, è stato accompagnato da una donna con cui l'uomo ha una relazione e si sarebbe messo alla ricerca di questo 46enne, dando vita a una vera caccia all'uomo, hanno detto gli investigatori. Poi lo ha brutalmente picchiato. È molto importante parlare di caccia all'uomo, di spedizione, perché proprio in quel locale, lo ricordiamo, qualche anno fa era stata vittima una cameriera di quel locale, era stata vittima di una spedizione punitiva da parte del suo ex fidanzato, era Martina Mucci, lo ricorderete. Quindi, diciamo, un luogo nel quale la violenza e le spedizioni punitive evidentemente hanno una certa eco. La seconda vicenda molto importante, che riguarda altri due arresti, riguarda il sequestro di Yang Yixian, ve lo ricorderete, il 46enne che è residente a Empoli con la famiglia, che era venuto il 30 novembre scorso. Era stato rilasciato qualche giorno dopo, il 5 dicembre, e avevamo raccontato proprio sui controradio di quale fosse stato il probabile riscatto, 100.000 euro circa in criptovalute. Ebbene, appunto, la DDA, la Direzione Distrettuale Antimafia del capoluogo toscano, grazie, insomma, all'ausilio di alcune immagini registrate dalle telecamere, ne avevamo parlato anche appunto recentemente rispetto al rapimento, hanno consentito di individuare quelli che sono i due carcerieri presunti che avrebbero appunto anche curato la liberazione dell'uomo e quindi anche la trattativa. Non si sa bene se siano gli esecutori di un mandante, però insomma è stato ricostruito quello che è successo. I carabinieri hanno identificato diverse persone, tutte cinesi, tra cui anche i due uomini che poi sono stati effettivamente fermati. Uno di loro ha anche tentato la fuga, ma è subito stato bloccato. Nel blitz, per concludere, i carabinieri hanno ritrovato anche gli abiti utilizzati dai rapitori al momento del rilascio, e altri elementi che, a quanto appunto si è appreso, hanno anche corroborato questa dinamica del sequestro, su cui saremo più precisi anche nei prossimi giorni rispetto a quelli che sono i mandanti e quelli che sono gli esecutori. Ricordiamo sul finale solo che l'uomo era stato rapito all'uscita di un karaoke bar alle 4 del mattino da due uomini che non erano orientali, che avevano finto di essere dei poliziotti.
I carabinieri hanno arrestato a Calenzano, in provincia di Firenze, un uomo di 52 anni accusato di violenza sessuale aggravata e atti persecutori commessi ai danni di una 14enne. L'arresto è stato realizzato ai militari del nucleo investigativo del reparto operativo di Crotone, in collaborazione con i carabinieri del medesimo reparto di Firenze. A carico del 50enne è stato eseguito a Calenzano, dove risiede, un'ordinanza di custodia cautelare dal GIP di Crotone su richiesta della Procura della Repubblica. A quanto risulta, l'uomo sarebbe il compagno della madre della vittima, 52enne appunto, e in particolare è stato riferito ai carabinieri del comando provinciale di Crotone, che hanno seguito l'arresto in Toscana. All'uomo vengono contestati tre episodi di violenza sessuale sulla 14enne, il primo dei quali risale al mese di agosto 2024, mentre la ragazza era in vacanza insieme ai genitori in provincia di Crotone. Tornata a casa dopo oltre un mese, in seguito a un allontanamento volontario, un 21enne di Pisa, invece dato in escandescenza e in preda a un forte stato di agitazione, ha ferito il padre a una mano con un coltello e picchiato madre e fratello. È stato arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile di Pisa. Al via La Colla per le nuove botteghe artigiane di via Guelfa a Firenze. CNA e Confartigianato selezioneranno le imprese che entreranno nel nuovo polo, spazi assegnati a rotazione e canone agevolato. Via Guelfa si prepara a diventare un nuovo polo dell'artigianato fiorentino, dopo essersi aggiudicato il bando promosso dalla città metropolitana di Firenze per riportare nel centro storico lavorazioni di qualità e promuovere la rigenerazione urbana dell'area. CNA e Confartigianato hanno aperto una call per selezionare le imprese. Sentiamo Lorenzo Cei, direttore generale CNA Firenze Metropolitana.
La città metropolitana di Firenze ha acquistato e riqualificato negli ultimi anni alcuni fondi in via Guelfa, e poi ha emesso un bando a cui noi abbiamo partecipato assieme a Confartigianato per la gestione, e di questi tre fondi che poi diventano in buona sostanza 8 laboratori, noi diciamo li assegneremo ad altrettanti artigiani per un periodo di tempo che può variare dai 6 ai 12 mesi. In realtà noi staremmo ipotizzando i 12 mesi per consentire un periodo di tempo più lungo, quindi crediamo possa essere una buona opportunità per artigiani che magari cercano un fondo più centrale, nella zona più centrale di Firenze, per chi magari ha un laboratorio e cerca anche una faccia, una vetrina, insomma una buona opportunità per gli artigiani. Gli ingredienti sono tanti affinché la ricetta riesca, sì, sono canoni agevolati stabiliti direttamente da Città Metropolitana. L'idea è quella di fare un turnover, questo sì, per dare la possibilità a più imprese possibili di, diciamo, godere di questa opzione, e chiaramente essendo un numero di artigiani che poi fa anche un po' massa critica nella strada, perché si tratta di 8 fondi per l'appunto, l'obiettivo è quello di riqualificare anche un po' l'area, fare delle attività anche nella via, insomma creare anche un po' di movimento rispetto a quest'area centrale di Firenze e provare a valorizzarla nuovamente anche da un punto di vista del tessuto urbano.
Nepal, così vicini al cielo. Un nuovo viaggio del Controradio Club. Un tour nella terra delle 14 montagne più alte al mondo, dove è sbocciato l'induismo che convive con il buddismo. Kathmandu, i monasteri e i templi nepalesi, il parco nazionale di Chitwan con il safari nella giungla, i villaggi Taru, l'escursione in canoa ed il safari con i grandi animali, dal rinoceronte alla tigre del Bengala. Una bellissima passeggiata ai piedi dell'Himalaya, la catena montuosa lunga 2500 km fra India, Tibet, Cina. Nepal, un'esperienza fra natura e spiritualità. Dal 9 al 21 marzo, un bellissimo viaggio in compagnia di Rossana Mamberto. Prenotazioni fino all'8 gennaio, non prorogabile o ad esaurimento posti. Vai su www.controradio.it, sezione viaggi o banner Nepal.
Polisfonia, il teatro che ci cambia. La stagione 2025-2026 del Teatro delle Spiagge. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Sabato 20 dicembre alle 21 la compagnia XE di Giuliana Anzillotti presenta Però chiamami movimenti diversi. Uno spettacolo di danza inclusiva che dà voce al bisogno di esserci, sentirsi riconosciuti e appartenere a qualcuno e a qualcosa. Il Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci presenta Centro Pecci Piano Festival, seconda edizione, a cura di Giovanni Nesi e Edoardo Turbilla. Protagonista Andrea Lucchesini. Il programma prevede una scelta di sonate di Domenico Scarlatti, Six and Chords di Luciano Berio e la sonata in Si minore di Franz Liszt, e intreccia epoche e linguaggi diversi. L'iniziativa celebra il centenario della nascita di Luciano Berio e sarà un omaggio a Maria Tipo, figura centrale della grande scuola pianistica italiana. Domenica 21 dicembre alle 11, biglietto 15 euro, ingresso mostre più concerto. Info centropecci.it.
Contro Radio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buonasera dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A11 code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Ovest in direzione Pisa. Sulla FIPLI in direzione Firenze rallentamenti per viabilità esterna che non riceve tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci. Code alle uscite di Lastra Signa e di Santa Croce sull'Arno, entrambe provenendo da Firenze. Sul raccordo Siena Firenze, code per incidente tra Firenze Impruneta e Impruneta Grevenchianti in direzione Siena. La statale 1 Aurelia è provvisoriamente chiusa in direzione nord in prossimità di Alberese, in provincia di Grosseto. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, meu irmão de cor. Take it easy, my brother Charlie.
take it easy, meu irmão de cor. Pois a rosa é uma flor, a rosa é uma cor, a rosa é um nome de mulher. Rosa é a flor da simpatia, a flor escolhida no dia do primeiro encontro do nosso dia. Com a vida, querida, com a vida mais garrida. Take it easy, Charlie. Take it easy, my brother.
Informare in modo capillare i cittadini, renderli consapevoli attraverso una serie di incontri e dibattiti, nasce con questo obiettivo di coordinamento a livello distrettuale il comitato Giusto Dire No, promosso a livello nazionale dall'Associazione Nazionale Magistrati per impedire la riforma costituzionale in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte Disciplinare, che sarà sottoposta al referendum confermativo nella primavera 2026. Santa Salvato ne ha parlato con il responsabile coordinamento per la Toscana ed ex presidente della Corte d'Appello di Firenze, Alessandro Nencini.
Il comitato che si è costituito a livello nazionale si è posto il problema di come fare a raggiungere il maggior numero di cittadini possibili con la informazione che è alla base di una corretta decisione. Quell'informazione che è mancata, perché voglio dire, è sotto gli occhi di tutti che questa riforma costituzionale è andata avanti rapidissima in Parlamento a colpi di maggioranza senza neppure discutere assolutamente nessun tipo di modifica, anche di dettaglio, e si arriva al referendum che si dice essere tra 2 o 3 mesi nell'assoluta disinformazione, tant'è che la maggior parte dei cittadini, trattandosi fra l'altro di una materia particolarmente complessa come quella ordinamentale, non è che sono consapevoli di ciò che accadrà se vince il sì e ciò che accadrà se vince il no. E quindi, per sopperire a questa carenza di informazione, si è costituito il comitato per andare a discutere il più possibile con il maggior numero di cittadini possibile delle ragioni per le quali noi riteniamo che si debba dire di no, cioè si debba non facilitare e impedire questa riforma costituzionale. L'accesso ai grandi mezzi di informazione non è così agevole per chi esprime un'opinione non in linea, diciamo, ecco. E quindi ci siamo posti il problema di operare sul territorio. Per fare questo occorreva creare delle articolazioni distrettuali regione per regione per organizzare eventi, incontri, dibattiti con il maggior numero di cittadini possibile. Ci rivolgiamo per esempio a tutto l'associazionismo dicendo: siamo a disposizione, chiunque voglia parlare, chiunque voglia capire meglio le ragioni di questa riforma, anche in un dibattito a più voci, cioè noi andiamo dovunque e a parlare con chiunque, perché siamo profondamente convinti che le ragioni che vengono pubblicizzate su questa riforma siano ragioni che non hanno nulla a che fare con questa riforma. Questa è una riforma che, per stessa ammissione del Ministro della Giustizia, non ridurrà di un giorno la durata dei processi, non migliorerà in alcun modo la giurisdizione, non darà ai cittadini alcun vantaggio dal punto di vista della rapidità delle decisioni, dal punto di vista della affidabilità delle decisioni. Quindi ci deve essere altro, e noi riteniamo che quest'altro sia appunto una modifica costituzionale che porti progressivamente e attraverso vari passaggi a controllare il giudice, quindi proprio un rovesciamento di prospettiva. Qui bisogna capirsi: l'indipendenza del giudice non è un concetto astratto, è un concetto concreto. Calamandrei lo aveva sintetizzato in un bellissimo scritto in cui diceva: il giudice è indipendente quando dal suo provvedimento che adotterà non ha né timore di avere danni né aspettative di avere vantaggi. E questo è il punto. Con entrambe le riforme, sia quella del CSM sia quella dell'Alta Corte di Giustizia, l'unico effetto sarà che la politica entrerà direttamente negli organi di controllo e di autogoverno della magistratura.
E a pochi giorni allo sciopero generale della CGIL contro la manovra finanziaria e contro le politiche di riarmo in Europa, ai nostri microfoni il segretario generale della CGIL Toscana Rossano Rossi fa un bilancio dell'anno per quello che riguarda la questione mondo lavoro, e per il 2026 annuncia una battaglia soprattutto appunto per quanto riguarda il referendum sulla giustizia, oltre che sui tagli alla sanità, che, dice Rossi, tra poco non sarà più come l'abbiamo conosciuta fino ad oggi. Ascoltiamo i nostri microfoni.
Noi abbiamo in agenda il sostegno al referendum sulla magistratura, perché non crediamo, come ha spiegato benissimo Maurizio Landini da palco venerdì, non crediamo che abbiamo bisogno di magistratura più controllata dal governo. Tra virgolette, cito quello che ha detto la Meloni: se continuano i giudici a intervenire, noi non possiamo più fare le leggi. Cioè, tu puoi fare le leggi sbagliate, non è che i giudici intervengano perché tutelano la Costituzione, mentre non si dice nulla del fatto che anche in quel settore lavorativo lì mancano un monte di occupati. Assunzioni dovrebbero fare per far avvenire prima processi, però la gente viene informata continuamente da questa sorta di istituto luce di propaganda di regime, che sembra che i problemi siano tutti tipo Garlasco, no? Che non si trovano male soluzioni, quando in realtà sono più di 12.000 le persone che avrebbero bisogno di essere assunte nel campo della giustizia per farle andare meglio e più velocemente. L'altra questione che noi portiamo avanti è la questione della sanità. C'è il rischio di una sanità sempre più privata. E nel nostro paese, e anche in Toscana, ormai sono milioni le persone che non si curano più adeguatamente. Cosa vuol dire non curarsi adeguatamente? Vuol dire che se hai la brutta malattia, quella gravissima, quella alla fine trovi il sistema lì, ma se non le cure che sono prevenzione, sono quelle che poi evitano il peggioramento del quadro clinico delle persone, quelle lì la gente ci rinuncia perché o ci sono delle file paurose o anche quelle risorse che ci vogliono non ce l'ha a disposizione per il problema salariale, il problema della povertà che è sempre in aumento.
Allora Katia ci chiede: potrei avere info per raggiungere il comitato? In rete trovi tutto, Katia, ma ti aspettiamo per il tesseramento al Controllo Radio Club. Beh, mi raccomando, non mancare, sei sempre presente con messaggi eccetera eccetera, non farci mancare il tuo sostegno perché è importante naturalmente. Allora parliamo ora di Europa, perché sapete insomma che la questione europea è una questione in questo momento abbastanza critica. Ieri ve lo dicevo nelle anticipazioni, mi ha colpito molto questa intervista del presidente di Confindustria tedesca, che ha parlato della crisi più dura che sta attraversando l'economia tedesca a partire dal 1947, quindi situazione delicata anche in funzione Italia, che come sappiamo ha un apparato produttivo, un mercato molto proiettato, molto sensibile alle vicende tedesche. Quindi ci sono problemi economici seri, ci sono problemi di identità seri, ci sono problemi politici seri, tant'è vero che lo stesso ex presidente del Consiglio, ex presidente della Commissione Europea, Romano Prodi, europeista sulla cui diciamo fede europeista non si può dubitare, ha detto: il motore dell'Europa si è rotto. Francia e Germania restano formalmente alleate, ma la stagione della politica a mano e la mano è finita. Oggi ognuno fa i propri interessi vivendo alla giornata. Insomma, un quadro veramente difficile. È proprio così? Lo chiediamo al professor Giacomo Delle Donne, docente di diritto costituzionale al Sant'Anna di Pisa. Grazie di essere con noi. Buonasera, professore.
Buonasera, un piacere. È una situazione oggettivamente molto difficile e ci sono sia sollecitazioni brutali, magari non imprevedibili, però che creano comunque preoccupazione e sconcerto, come la strategia di sicurezza dell'amministrazione Trump che è stata divulgata nei giorni scorsi. Ma ci sono anche prese di posizione da parte di personalità, appunto dal riconosciuto impegno pro-europeo, come Mario Draghi a Oviedo qualche settimana fa, che fanno pensare, perché segnalano sia la portata delle sfide, sia la necessità di un'azione a livello europeo, che volendo uno può chiamare federalismo, in realtà Draghi ha parlato di federalismo materiale, e sia però la come dire una certa sensazione di fatica dell'Unione Europea 27.
E questo professore cosa ci lascia? Ci lascia più, come dire, l'analisi è chiara, ma dobbiamo essere più disperati o più speranzosi? Perché poi l'Europa è sempre stata una costruzione strana, no? Nel momento in cui sembrava in crisi, poi ha rilanciato, forse ha rilanciato anche troppo?
Le rispondo su due piani. Il primo è quello per cui l'Europa, secondo un adagio molto diffuso, si fa attraverso le crisi. Quindi le crisi per definizione sono momenti di opportunità da cogliere per la costruzione europea. E però l'integrazione nel corso dei decenni si è fatta da un lato aggiungendo nuovi compiti e dall'altro ammettendo nuovi soci. E queste due traiettorie per lungo tempo sono andate in parallelo. Nel momento in cui siamo 27, c'è la prospettiva più o meno vicina di un ulteriore allargamento verso est, con anche situazioni molto particolari come quella dell'Ucraina, l'idea è che cosa rimane della capacità decisiva, che cosa rimarrà della capacità decisionale dell'Unione Europea. Quindi diciamo vengono al pettine i nodi di processi, tendenze degli ultimi decenni sui quali chiaramente ci sono ora inviti alla riflessione, per esempio il tema dell'unanimità oppure il tema della capacità fiscale e il tema della difesa, che è entrato, se vogliamo, di traforo attraverso la questione del piano Rearm, che poi ha cambiato nome.
Le faccio un'ultima domanda, professore. Qualcuno dice, insomma, vari analisti geopolitici dicono che in effetti la guerra in Ucraina è una guerra contro l'Europa, per mettere in crisi il progetto europeo, come già fu, secondo analisti altrettanto importanti, ad esempio la guerra del Golfo. È una lettura plausibile?
In parte sì. Naturalmente poi bisogna chiedersi che cos'è l'Europa, qual è il verso del processo di integrazione, e sicuramente è una guerra contro, appunto, come dire, una maggiore integrazione verso est, e c'è l'elemento di tensione della sicurezza dello spazio euroatlantico che su cui la Russia cerca di intervenire e cerca anche poi di approfittare del disaccordo crescente fra Washington, Bruxelles e le altre capitali del vecchio continente.
E poi c'è anche il tema, come rileva Prodi, no? Che la situazione di tensione bellica alla fine finisce per andare a incidere negativamente sui processi di integrazione, perché ciascuno a un certo punto pensa a sé, non essendosi verificato quell'integrazione di cui dicevamo, o no?
Sì, va detto per esempio che però la guerra ha anche sollecitato alcuni paesi del vecchio continente a mutare certe loro posizioni consolidate, penso alla neutralità finnica e svedese, entrambi i paesi hanno aderito alla NATO, oppure penso alla traiettoria, secondo me molto interessante, del Regno Unito, che non è più nell'Unione Europea, non credo vi rientrerà nel prossimo futuro, però mi sembra innegabile che si stiano cercando, come dire, terreni, moduli spesso leggeri e informali con i quali valorizzare la cooperazione fra il resto d'Europa e il Regno Unito, potenza nucleare, membro permanente del Consiglio di Sicurezza.
Grazie per averci dato una mano nell'ordinare la complessità, professor Giacomo Delle Donne, docente di diritto costituzionale di Sant'Anna di Pisa. Buona serata, buon lavoro a lei.
Grazie, buon lavoro, arrivederci.
Anni di Glu Firenze, musica live e DJ set nel locale di Campo di Marte in Viale Manfredo Fanti 20, ingresso gratuito con tessera Glu su glufirenze.com. Sabato 20 dicembre i Virginiana Miller in concerto, l'alternative rock italiano originario di Livorno sul palco del Glu Firenze. Apertura porte ore 22, inizio live ore 22:30, after show DJ set.
Il Dipartimento di Architettura dell'Università di Firenze presenta il Master in Interior Design, 12ª edizione, finalizzato alla formazione di figure professionali nel settore dell'architettura degli interni e dell'arredamento, e il Master in BIM per la gestione di processi progettuali collaborativi in edifici nuovi ed esistenti, 8ª edizione, che ha l'obiettivo di formare professionisti nell'ambito del Building Information Modeling. Iscrizioni entro l'8 e il 9 gennaio. Info masterinteriordesignunifi.com e lbimunifi.it.
Controradio 2026, 50 anni insieme.
Ogni giorno Controradio e TIF raccontano cosa accade intorno a te. La cronaca, la musica, lo spettacolo, la politica, il sociale. Con uno sguardo originale, libero, indipendente. Uno sguardo che dà voce anche a chi voce non ce l'ha.
Per fare Controradio servono economie crescenti che la raccolta pubblicitaria e i progetti di comunicazione e le campagne cross-mediali non riescono interamente a coprire. Mentre le piattaforme e i canali streaming sono a pagamento, l'ascolto di Controradio è gratuito, ma se ne percepisci il valore e la ritieni parte della tua vita, non senti il dovere morale di sostenerla?
Controradio 2026, 50 anni insieme.
Sostieni Controradio. Associati al Controradio Club. Vai su www.controradioclub.it o passa in radio dal lunedì al venerdì in orario d'ufficio.
Sabato 20 dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 radio aperta al tesseramento e i nuovi gadget, fra i quali la bottiglia di vino e le nuove magliette del cinquantesimo. Passa a salutare i conduttori e i giornalisti della radio.
Nepal, così vicini al cielo. Un nuovo viaggio del Controradio Club. Un tour nella terra delle 14 montagne più alte al mondo, dove è sbocciato l'induismo che convive con il buddismo. Kathmandu, i monasteri e i templi nepalesi, il parco nazionale di Chitwan con il safari nella giungla, i villaggi Taru, l'escursione in canoa ed il safari con i grandi animali, dal rinoceronte alla tigre del Bengala. Una bellissima passeggiata ai piedi dell'Himalaya, la catena montuosa lunga 2500 km fra India, Tibet, Cina. Nepal, un'esperienza fra natura e spiritualità. Dal 9 al 21 marzo, un bellissimo viaggio in compagnia di Rossana Mamberto. Prenotazioni fino all'8 gennaio, non prorogabile o ad esaurimento posti. Vai su www.controradio.it, sezione viaggi o banner Nepal.
Controradio.
Dal Palasport a Forum, la storia del Nelson Mandela Forum in 40 anni di manifesti. È stato tagliato oggi in naso l'esposizione con 200 manifesti originali, ripercorre i principali eventi proposti dall'impianto fiorentino. Un viaggio partito nel 1985, quando fu inaugurato appunto come Palasport di Firenze, per arrivare fino ad oggi attraverso la trasformazione qualche anno fa in Nelson Mandela Forum, un grande tetto sotto il quale si svolgono tantissime attività dedicata all'incontro tra uomini e culture. Da mercoledì 17 dicembre la mostra si potrà visitare gratuitamente in occasione di tutti gli spettacoli in programma al Mandela. Sono previste inoltre visite su prenotazione, sempre ingresso gratuito, in giorni e orari da concordare contattando il sito del palazzetto all'indirizzo mail mostre@mandelaforum.it. Esposizione organizzata dall'associazione Mandela Forum. Abbiamo raccolto le parole del suo presidente Massimo Gramigni, che ha illustrato il senso di questo evento culturale di fronte a molti protagonisti al mondo dello spettacolo e della musica che negli anni hanno attraversato la storia del Forum. Sentiamo.
Quando abbiamo preso in gestione il Palazzo dello Sport, ma noi lo frequentavamo qui dai 92, dal 85 al 92, pensiamo che questo posto si meriti un manifesto totalmente vuoto e che vorremmo riempire. Questo manifesto vuoto sono tutte le donne e gli uomini, da adolescenti a oggi adulti, hanno frequentato in 40 anni questo posto. Si potrebbe dire i numeri, ma sono numeri immensi. Pensate soltanto che il centro vaccinale in 13 mesi ha fatto 829.000 vaccini, in 13 mesi, e molti di noi si sono vaccinati qui. Numeri immensi. E io penso che ci siano stati persone che sono venuti, lo facevo vedere a Ghigo, poi vedete il cubo perché ci sono delle immagini che ha montato Giuseppe Malgeri, il suo primo concerto, ci sono degli adolescenti di quel momento e oggi mandano i propri adolescenti a vedere il proprio concerto. Fatto tante persone, e questa funzione pubblica di questo tetto, che va dalla cena dal pranzo ieri con 1000 anziani in poi, questa funzione pubblica è il patrimonio che vogliamo difendere.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Il saper accettare l'altro ti dona di più, dà valore alla tua vita, non è sicuramente il possesso. Sul tema della violenza contro le donne c'è stata tanta sensibilizzazione negli ultimi 2 anni e questo lo dobbiamo ai ragazzi che hanno continuato a far rumore. Lo ha dichiarato Gino Cecchettini, il padre di Giulia, la vittima di femminicidio, in occasione dell'evento Con lo sguardo al futuro, educare una cultura della non violenza, Palazzo Vecchio. Cecchettin è presidente della fondazione Giulia Cecchettin, nata proprio per dialogare sensibilizzare i giovani che anche oggi hanno riempito i saloni 500 dialogando e ponendo domande su come riconoscere e prevenire la violenza. Sentiamoli in questo speciale insieme a Cecchettin, curato da Chiara Brilli, che ha coordinato l'evento.
Noi come giovani comunque ci stiamo mobilitando tanto, cioè ci siamo ritrovati a parlarne molto di più di quanto se ne parlasse prima, perché prima era trattato quasi come un argomento di tabù, sia l'educazione affettiva ma in generale diciamo la violenza e tutte queste cose, sia diciamo in ambiti più sia scolastici o questo, ma anche tra di noi ragazzi, mentre adesso ci siamo ritrovati a parlarne di più e a sensibilizzarci anche a vicenda. E comunque è un argomento che viene preso con molta più serietà rispetto a prima e che sta molto più a cuore alle persone, perché con la nostra età ci stiamo avvicinando più alla realtà dei fatti, diciamo.
Ne parlate anche con i ragazzi?
Sì, soprattutto con i ragazzi. Cerchiamo anche noi stesse ragazze, anche in classe, di educarli un po' e a dirgli dei comportamenti che magari non sono molto consoni a trattare una ragazza o cose del genere. Comunque cerchiamo anche di aiutarli in carne.
Ci sono delle storie o delle esperienze che vi hanno fatto scattare dei campanelli d'allarme rispetto a questa possibilità magari di degenerare in un possesso che potesse comunque instaurare una relazione tossica? Come vi siete aiutate, se vi è capitato?
Allora, intanto parlare anche con le amiche, anche se è difficile, va fatto. Io mi sono ritrovata una volta in una relazione dove c'era da una parte del controllo su di me, dove però io non potevo avere controllo sull'altra persona, poi a me non interessava, e comunque con le mie amiche ne è stato parlato e mi hanno fatto capire che non era una cosa normale, e anche se io ero affezionata magari a questo ragazzo, comunque non era la cosa giusta da fare rimanerci insieme e farmi controllare in quel modo.
È successo che delle nostre amiche per esempio hanno avuto dei ragazzi un po' non violenti, però nel parlare sì, e abbiamo cercato molto spesso di aiutarle.
Quindi il dialogo tra di voi?
C'è assolutamente il dialogo tra noi donne.
Se in qualche modo riuscite a non farle sentire sole?
Sì, sì, il più possibile.
Penso che l'educazione affettiva dovrebbe partire, diciamo, da quando siamo più piccoli, quindi appunto verso quest'età, prima superiore, seconda superiore, quindi dalle scuole di secondo grado, perché secondo me dovremmo responsabilizzare di più noi ragazzi su questo tema, appunto, perché sono cose che possono accadere appunto tutti i giorni, cioè che accadono tutti i giorni, e che servono anche a noi a, diciamo, renderci conto delle nostre azioni e a appunto farci capire un po' come bisogna comportarsi con le altre persone e anche a non far accadere appunto queste cose così brutte. Sì, una volta mi è successo ed è stato appunto una cosa bruttissima con una mia amica, e cioè è stata violentata, e quindi da quell'esperienza lì io e i miei amici siamo, diciamo, come dire, abbiamo cambiato proprio mood di ragionamento, cioè rispetto a non siamo più, diciamo, ragazzini, ma abbiamo capito che ci sono delle cose molto più importanti, molto più gravi, che bisogna stare attenti e controllare e anche talvolta prevenire, appunto.
Sono giornate come queste che iniziano a porre quei milestone, quelle pietre miliari per cambiare qualcosa. È quello che vorremmo fare, continuare a portare un messaggio diciamo di altruismo, di benevolenza, ed è quello che facciamo tutti i giorni con i giovani, perché loro sono il nostro futuro. Per noi la prevenzione è fondamentale, quindi l'educazione come forma di prevenzione fondamentale, educazione a tutti i punti di vista, quindi educazione sentimentale, educazione al rispetto, educazione che insegna l'intelligenza emotiva, ecco, questo serve per il nostro futuro. Noi l'abbiamo nel nostro DNA come fondazione e lo stiamo portando un po' a tutti. Per arrivare diciamo in un momento dove uomini e donne abbiano la stessa parità di diritti, di opportunità, sia necessario un percorso comune, un percorso fianco a fianco, un percorso condiviso, e quindi secondo me nel futuro ci deve essere anche la possibilità di arrivare assieme a quelle che poi sono i desideri di entrambi.
Siamo in conclusione di Newsline, le previsioni del tempo per quanto riguarda la giornata di domani, dicendovi che c'è codice giallo per maltempo su Isola e Costa Sud. Domani cielo nuvoloso con possibilità di isolate brevi piogge, rovesci, venti di scirocco deboli all'interno, moderati sulla costa, mari poco mossi sotto costa, fino a mossi al largo, le temperature in ulteriore lieve aumento. È tutto, vi ricordo che siamo in piena campagna di tesseramento contro Radio Club, quindi sottoscrivete la tessera, venite in radio sabato per la radio aperta.